Torniamo su questo per semplificare e per fare norme di organizzazione che liberano il cittadino da questi lacci e lacciuoli. Quando sento dire che un quarto dei costi del sistema impresa è dovuto alla burocrazia, io forse non so se siete abituati a sentire questi dati nei convegni e quindi ormai non vi fanno più impressione, ma io vi invito un attimo a fermarvi, a respirare e poi a ripetervi: un quarto dei costi del sistema impresa è dato dalla burocrazia. Cioè, vi rendete conto della follia di questa affermazione? Cioè, siamo fuori del mondo. Un quarto dei costi delle imprese sono dovuti ai pesi della burocrazia. Continuate a ripetervelo e credo che coglierete l'assurdità del sistema. Prego.
Grazie consigliere. Sì, come diceva prima il consigliere Zucchelli, io intervengo non solo a nome di Confartigianato, ma di cinque sigle di confederazioni nazionali dell'artigianato e del commercio, Confcommercio, CNA, Casa Artigiani e Confesercenti, che recentemente hanno dato vita a un nuovo soggetto della rappresentanza imprenditoriale in Italia che si chiama Rete Imprese Italia. È una cosa molto recente, piano piano entrerà anche magari nell'abitudine. Rappresenta circa 2.300.000 imprese con 11 milioni di addetti, quindi diciamo nel panorama imprenditoriale ha un suo certo peso, almeno a livello proprio di numeri assoluti espressi. Ecco, intervengo per ultimo, per cui già non è mai facile, poi l'ora è anche quella che è, per cui tenterò un pochettino di riportare il discorso a quello che è la nostra esigenza, cioè quella di rappresentanti di imprese, perché oggi, questa mattina si è volato molto alto, si è parlato anche per esempio, nominate aziende come la Microsoft, si sono parlati di problemi di antitrust, di concorrenza a livello europeo, eccetera. Però io vi riporto un pochettino a quello che è il tessuto imprenditoriale italiano. L'Istat dice che nel 2010 la media delle imprese italiane ha 4 addetti, e quindi vuol dire che la gran parte delle imprese di cui parliamo ha un addetto e mezzo, se vogliamo dirlo in termini statistici, e spesso questo addetto non è neanche un lavoratore preso sul mercato, ma è un familiare, e quindi dobbiamo renderci conto, quando parliamo di better regulation e di queste delle esigenze di semplificazioni, quali sono le imprese che abbiamo di fronte. E quindi un po' per provocazione, poi l'intervento era diverso, ma insomma vorrei parlarvi degli acconciatori, vorrei parlarvi degli installatori di impianti, vorrei parlare di queste categorie che rappresentiamo e che sono comunque la gran parte delle imprese in Italia. E noi ci siamo chiesti, anche per intervenire a questo convegno, qual è la situazione della pubblica amministrazione italiana, o del rapporto che hanno queste imprese fatte in questo modo con la PA. E abbiamo quindi un attimo riguardato quelle che abbiamo preso dei casi. Per esempio, ecco, parliamo di un acconciatore. Un acconciatore in Italia deve adempiere una media di 23 adempimenti solamente per l'aspetto che riguarda le mura, cioè quando si vuole avviare un'impresa. E questo nonostante proprio il settore degli acconciatori sia stato oggetto di una semplificazione negli anni scorsi, ricorderete tutti le lenzuolate di Bersani, che dicevano sostanzialmente si parte con una semplice DIA. Ecco, dire questo, ragionare in questi termini, è ragionare in termini estremamente astratti, perché nella realtà, se oggi si va a vedere, la DIA è il 23esimo adempimento che presuppone 22 adempimenti precedenti. Per carità, saranno tutti corretti, tutti giusti, tutti hanno delle dei motivi di interesse pubblico e generale, però dall'agibilità alla destinazione d'uso dei locali, la verifica degli scarichi idrici e così via, se uno vuole diffondere musica nel salone di bellezza deve comunque rivolgersi alla SIAE, eccetera. Ci sono andando a vedere questo elenco molto concreto, si evince? Cioè, che questi adempimenti sono al 99% cartacei, solamente la comunicazione unica in questo elenco è tutto telematico, il resto sono tutte documentazioni che vanno portate da un punto di vista proprio concreto all'attenzione dell'ente pubblico, sono quasi tutti controlli ex ante, cioè sono controlli formali e sono obblighi informativi, quindi quando si parlava di MOA capiamo bene di quello di cui parliamo, cioè sono obblighi di un'impresa che deve dire alla pubblica amministrazione: guarda, io sono in regola perché ho fatto questo, questo e quest'altro. Riguardano una molteplicità di amministrazioni, perché anche dove esiste il SUAP, e non è un caso, diciamo così, ci sono regioni in cui il SUAP è molto diffuso, ma altre in cui no, ma anche dove è presente il SUAP spesso, lo sportello unico per le attività produttive, ci si deve rivolgere a soggetti diversi, o dove c'è il SUAP, poi alla fine l'atto unico non è altro che una specie di collage, una somma di tutti i pareri che comunque queste amministrazioni hanno espresso. E questo chiaramente è un problema. Un'altra cosa che si evince da questi 23 adempimenti, perché prendiamo ad esempio un acconciatore, è che il ricorso agli intermediari è quasi è totalizzante. Cioè queste imprese, proprio perché hanno un dipendente, non hanno la possibilità di svolgere, cioè non svolgono materialmente questi adempimenti, ma si rivolgono a un intermediario esterno, un professionista, un'associazione di categoria, e quindi sono soggetti che vanno assolutamente considerati nel momento in cui si fanno le analisi di impatto della regolazione o si fanno le misurazioni degli oneri amministrativi, perché sono gli unici che conoscono effettivamente che cosa accade a un'impresa che vuole aprire un salone di bellezza. Le differenze territoriali si vedono benissimo quando si vanno a misurare, a mappare i procedimenti. Ci sono regioni che hanno modulistiche unificate per l'ASL, come il Veneto, e regioni che hanno invece modulistiche difformi, differenti per ogni tipo di procedura che si vuole attivare. Faccio esempi per rendere sempre concreto, cioè il registro infortuni, c'è una norma in Parlamento che lo vorrebbe abolire completamente, ma in attesa che ci sia l'abolizione completa, la Regione Lombardia ha eliminato l'obbligo di vidimazione del libro, altre regioni l'hanno mantenuto. Il certificato di agibilità in Friuli Venezia Giulia è autocertificabile, in altre regioni no, e così via. Poi ci sono le prassi, anche qui, se uno va a vedere questi 23 adempimenti, ci sono delle prassi che non sono scritte da nessuna parte, ma porto un esempio di una provincia del Piemonte in cui l'ASL, per motivi economici di mancanza di fondi, magari non esce a fare i controlli, ma è consigliato quindi un intervento preventivo, cioè ci si rivolge all'ASL per avere un parere preventivo, che non è formale, non è previsto dalle norme, però se uno parla con chi queste cose le fa, ti dicono è meglio che lo fai. Allora, questa è l'analisi, diciamo, che conferma un po' tutte le richieste delle imprese che rappresentiamo e che sono di veder riconosciuta l'intermediazione, cioè la propria intermediazione deve essere qualificata. Adesso l'Agenzia per le Imprese è un regolamento che è all'attenzione del Parlamento, speriamo che venga presto approvato definitivamente. L'eliminazione della modalità cartacea, PEC, firme digitali, sistema di cooperazione e di interoperabilità, le riduzioni dei controlli formali, su questo il MOA è sicuramente un ottimo metodo che abbiamo di fronte, il rafforzamento dei controlli sostanziali ex post, perché non vogliamo che la semplificazione poi crei un mercato selvaggio, la riduzione della complessità dell'amministrazione, anche qui lo sportello unico, così come viene ridescritto dal regolamento di riforma dello sportello unico, è un buon, almeno sulla carta, è molto positivo. E per arrivare infine, qui mi ricollego un po' al tema di oggi, proprio al divieto che vorremmo di introduzione di nuovi oneri. Detto così è un po' forte, ma il senso è quello di dire, lo citava prima la collega di Confindustria sul Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti effettivamente nasce all'interno di un procedimento di semplificazione, cioè che è quello della MOA ambientale, ma ha degli effetti distorti, quello di aumentare i costi. Questo perché non è stato fatto, perché non è previsto, o comunque non si è voluto farlo, un'analisi di quelli che erano i nuovi adempimenti che venivano inseriti. Ora, abbiamo proposto, e peraltro in Parlamento c'era anche una norma che veniva, che andava a modificare la disciplina dell'analisi di impatto della regolazione, che prevedeva proprio che all'interno dell'AIR comunque ci fosse un'elencazione dei nuovi adempimenti che una norma pone e anche un bilanciamento dei costi che questa appunto introduce. Bilanciamento nel senso che se vengono introdotti nuovi oneri che costano un determinata, con una stima che si può fare, un tot, bisogna necessariamente semplificare, ridurre almeno per un pari importo con quello stesso adempimento o con altri adempimenti il costo complessivo sulle imprese. Ecco, anche qui abbiamo visto in Parlamento, nella discussione, ha posto anche dei limiti a questa norma. Noi diciamo, se vogliamo effettivamente andare a semplificare, a ridurre gli oneri sulla vita delle imprese, bisogna considerare quello che effettivamente fanno, cioè più che partire da altissime riflessioni, bisogna concentrarsi sui singoli adempimenti, sulle singole attività di categoria e su quelle andare a vedere quanto ogni singola norma riduce o aumenta la complessità e gli oneri. Mi fermerei qui perché credo che siamo andati abbastanza avanti con il tempo e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie dottore. Diciamo lei è andato un po' fuori tema, ma nello stesso momento invece è stato esattamente nel tema, cioè cosa voglio dire, ha accolto, cioè ci ha illustrato il disagio delle imprese, soprattutto delle piccole imprese, di fronte alla complicazione amministrativa, quindi e ha fatto dei riferimenti a quello che per noi da un punto di vista astratto è un'altra materia, no? È quella della semplificazione amministrativa e non della semplificazione normativa. Però è stato nel tema perché in realtà alla fin fine una cattiva regolazione ha fra i suoi effetti anche la complicazione amministrativa. Io credo che molti di voi, soprattutto i funzionari regionali che sono qui, sono persone che sono dentro a quelle famose stanze che si chiamano il legislatore con la L maiuscola e che sono in sostanza le stanze dove stanno dei funzionari che scrivono le leggi. E tutti voi avete l'esperienza del fatto che spesso e volentieri queste leggi siamo, perché sono anch'io in una di quelle stanze, siamo costretti a scriverle con la fretta e con la necessità di corrispondere a una idea politica cosiddetta, ma se siete sinceri con voi stessi, io lo sono con me stesso, devo dire che molte volte, la gran parte delle volte, le conseguenze di quello che andiamo a scrivere non ce le poniamo nemmeno. Questa è la verità. Bisogna che entriamo, che cominciamo a essere sinceri con noi stessi, perché altrimenti ci pigliamo in giro. Questa è la verità. Quindi parliamo di AI, di partecipazione, di tutto quello che volete. Ma nella vostra esperienza fatevi un esame di coscienza e ditemi qual è la percentuale di norme che sono state partorite dai vostri organi legislativi, dal Parlamento per quanto mi concerne, dai consigli regionali per quanto vi concerne. Ecco, ditemi quale percentuale ha veramente avuto una analisi, ma non secondo le regole dell'AI, ma anche semplicemente secondo le regole della logica, no? Del buon senso, per capire, per vedere se alla fin fine non andavamo a rompere le scatole ai cittadini in maniera eccessiva. Fatemi un esame di coscienza, io vi dico almeno l'80% delle norme escono fuori così. Allora, al di là delle tecniche meravigliose, scientifiche dell'AIR, occorre che si entri, come dicevo prima, nella cultura del fatto che ogni volta che voi, non il legislatore che non esiste, che Max Weber ci ha insegnato che il vero potere è la burocrazia, quindi ogni volta che voi mettete una parola sulla gazzetta ufficiale o sul bollettino ufficiale della regione, ogni volta voi create qualcosa e nella maggior parte delle volte create dei guai alle imprese e ai cittadini. E purtroppo bisogna che entriate in quest'ottica. E occorre che allora entriate nella cultura di chiedervi molto approfonditamente, prima di scrivere quella parola sulla gazzetta ufficiale, cosa succede? Cosa succede? E perché lo facciamo?
qual è il livello e l'importanza del cosiddetto interesse pubblico che andiamo a tutelare? È, primo, esiste veramente? Secondo, è veramente così importante? Allora, non dico che ciò ci porti sempre a dire allora non facciamo niente. Io dico che questo è fondamentale, entrare in quest'ottica, in questa cultura, chiedersi sempre che cosa succede. E questa è una domanda che non si devono fare i politici, ma ce la dobbiamo fare noi, perché siamo noi. Io dalla parte dello Stato, voi dalla parte delle regioni, siamo noi che mettiamo queste norme, queste leggi sulla Gazzetta. Non ci nascondiamo dietro l'alibi che c'è un Parlamento. Non è vero. Non è vero. Non c'è un Consiglio regionale. Le norme le scrivete voi. E allora è chiaro che a questo punto la responsabilità del commi dello Stato è la responsabilità di comprendere che, fra le altre cose, i politici passano, ma quelle benedette leggi sulla Gazzetta Ufficiale restano. Quindi, ecco perché chiudo, io ribadisco che è una questione di cultura e non di strumenti, ed è una cultura che voi, funzionari legisti statali e regionali, al di là delle differenze politiche, perché è un discorso trasversale, è una cultura che noi dobbiamo diffondere fra noi stessi. Grazie.